Se vogliamo fare una nuova citazione, cosa dice il PT?
Se posso terminare la questione, forse
sì, chiamo... ho capito qual è.
No, nel senso, voglio dire, lui riceve, guardate che sono tre atti separati, un decreto di citazione per date ormai superate.
Beh, non una... tutte, no, avvocato, sì, non tutte,
in cui deve
perché c'è il 18 e poi ci sono anche il 13-14 di luglio,
e qual è
che
la
sono
data
superate.
Che... Superate no.
Ora, allora, posso poco chiaro può anche essere, però superate no, perché non sono precedenti alla notifica.
Sì, ma c'è un'ordinanza dove si dice che...
di rinnovare la notifica.
Sì, ma per quale data? Perché non lo indica per quale data, mentre per gli altri la indica rinviando, tant'è vero che
sì,
si dice...
Sì, appunto, c'è poca chiarezza.
Il verbale, viene notificato un verbale di udienza con la notifica.
Sì, sì, ho capito.
Viene un prevalenza dove il rinvio è il 4 di giugno, cioè io mi domando qual è la data certa in cui l'imputato deve comparire.
No, ovviamente no, comunque, certo che non era per il passato. Comunque, cosa dice il PG? È meglio rifare, scusate, è meglio rifarlo. Sì, l'ha fatta male. Sì, anch'io. Allora, disponiamo rinnovazione della citazione, sempre con lo stesso mezzo, però, e con del verbale di udienza in cui si dice che l'udienza è fissata il 2 ottobre.
Ci siamo
tramite PG, sì, tramite PG ce la facciamo. La farla subito, tramite polizia giudiziaria. Il 2 ottobre va bene?
Sì.
Non so come fare. Allora, per quella data si fa anche le conclusioni, Lei dovrà concludere.
Io racconto anche oggi delle
cose. Sì, lo immagino.
Lo immagino.
Lo immagino.
Per concludere.
Mi spiace, avvocato, ma non abbiamo molte date alternative. Perché dobbiamo concluderlo il processo.
In quella data, siccome la posizione è unitaria e quindi le questioni che tratto sì. Sono le stesse, concludo anche per De Andrada insieme, perché sono le due posizioni uguali.
Non è che lei ci dica, non è una cosa di tre ore.
No, assolutamente, ma comunque no. Le posizioni sono identiche, per cui non è che tra una e l'altra,
una cosa
con le Bonetti e quelle un altro sono
esaustiva ma contenuta, diciamo.
Sì, certo.
Vabbè. E vabbè, non c'è altro da fare. Allora, il 2 ottobre, mi raccomando, verbale con la data, perché... E tramite polizia giudiziaria urgente. Va bene, lei lasci la rifaccia. Va bene, lasci stare il passato è passato. Allora, citazione per l'udienza, lo scriva, del 2 ottobre tramite polizia giudiziaria urgente. Lo fa mandare, lo fa partire oggi, stamattina. Se no, qui non ce la troviamo più. Questo è fatto. E adesso possiamo fare l'appello. Allora, la situazione di Bonetti è rimasta così. Il verbale scorso di ieri, ce l'ha lei? Io c'ho il 28 maggio e la notifica. Non c'ho. No, direi di no. Quello di ieri no, non ce l'ho. Gliel'ho firmato, ma... non ce l'ho. Grazie, allora facciamo l'appello. Allora, Carfagnini Stefano, difeso, avvocato Mazzali e Taddei.
Non è presente Carfagnini, Taddei.
perfetto. C'è Ci Domenico, c'era Maria D'Addambo, la Dei. Maria D'Addambo chi è che la sostituisce? Multedo? Ucco Marino, Cartarini c'è. E c'era anche Reggio Calabria, Zoccali o Zoccali che lo sostituisce lei. Ugnaschi, Marina, Mazzari e Taddei.
Sostituzione dell'avvocato Mazzari.
Sì. Da Re Federico, Aurora D'Agostino di Padova, Multedo.
Sì, va bene.
No, è così. D'Avanzo Filippo, c'erano Neste e Bonamassa. E chi li sostituisce oggi? Nessuno. Mettiamo l'avvocato Multedo d'ufficio. De Andrade, allora beh, l'avvocato c'è, sì. Allora quello lì poi lo faremo.
Ecco, io nomino sostituto processuale l'avvocato Tartarini perché chiedo scusa, mi allontano.
Va bene, trattato, va bene.
Grazie.
Buon viaggio. Allora, Di Pietro, Bogliolo non c'è. Ieri che abbiamo messo? Multedo, va bene? Piandra Antonio, Tambuscio? Lo sostituisce lei. Finotti, Luca, Lamma, Taddei.
Ah,
lei? Va bene. Funaro, Alberto, Crisci, Multedo, Monai, Massimiliano, Pagano, chi c'è? Non c'è. Taddei?
Sì, io devo soltanto assentarmi alle 10 per cui inizia un po' tra
lei. Ma tanto anche ieri vai bene, quindi non c'è problema.
Va
bene. Morasca, Ines, Crisci, Multedo, Puglisi, Francesco, Tartarini. Come? Ah bene, allora revochiamo la contumacia. Puzzolo, Paolo, avvocato Bogliolo, avevamo messo per Bogliolo chi? Multedo? Bogliolo. Sanna, Nadia, Olivieri, c'è il fratello Stefano. Bene. Tutti, Multedo, Toto, Lucentini, di Roma non c'è. Lei? E avvocato Tartarini. Firuzzi, Tavaro, Mid, lei, Tartarini? Anche in sostituzione d'Agostino? Poi le parti civili, ci abbiamo però gli altri. Appunto, gli altri. Aspetti un attimo. Al presente in base unite le posizioni di Arculeo Carlo, sì. Allora, per Bonecchi abbiamo già fatto. Arculeo Lamma, no? E c'è l'avvocato che ha detto che fa tutti quelli di Lamma. Bonecchi l'abbiamo fatto, Valguanera pure, Lamma, no? In sostituzione di lei. E D'Amico c'è la menzione. Tartarini? Ah, va bene. Va bene, rimane l'avvocatessa Tartarini. Poi basta, no? Passiamo alle parti civili.
No, mi scusi, c'è ancora il fascicolo separato degli innocenti, per cui oggi dovrei discutere.
Lo facciamo a parte, poi vabbè, dopo lo riuniamo. Allora. Allora, per degli innocenti bisogna fare un verbale a parte e poi si riunisce. Cavataio Filippo, non c'è. E, Avvocatura dello Stato, non c'è. E, per la Carige, dov'è? Mi dica presente. Va bene. Allora, perfetto. Ora prendiamo l'altro, facciamo un verbale nuovo per degli innocenti. La notifica va bene, mi pare.
Allora, presente.
È presente?
Sì.
Va bene. Presente e va bene, diamo atto che è presente e allora poi lo riuniamo all'altro processo, a quello. Buongiorno avvocato. Sì, va bene. Ok, mi pare che si può iniziare, no? altra cosa. Allora, dunque, oggi doveva parlare
Avvocato Sommovigo per degli innocenti, credo. Fatto io. Allora, Avvocato Sommovigo per degli innocenti.
Ah, va bene, sì.
E intanto anticipo che il mio codifensore, l'avvocato Galasso, chiederebbe la possibilità di parlare il 2 ottobre molto brevemente, pochi minuti, come è già accaduto in primo grado.
Detto, sì, me l'aveva anticipato.
Ah,
sì,
grazie.
Lo so. Prego.
Signor Presidente, giudici della Corte. Intanto non so, ecco no, scusate, se è possibile la relazione e le richieste,
sì,
perché
sì,
non era
certo,
stata fatta, scusatemi.
Sì, sì, certamente sì. Allora lo facciamo prima della riunione, magari la relazione.
Infatti ha scritto degli innocenti riguardano del 20 luglio sia il mattino sia il pomeriggio. Quelli del mattino nell'ambito dei manifestanti del blocco nero, quelli del pomeriggio a margine del corteo delle tute bianche. Dice il tribunale, l'identificazione avviene sulla scorta di 4 serie di elementi. Riconoscimento da parte del teste Poli, della Digos di La Spezia, che già lo conosceva, poiché è soggetto dell'area dell'estrema sinistra. L'individuazione da parte del teste Zampese per i particolari costanti dell'abbigliamento e degli accessori e il rinvenimento a seguito di sequestro nella sua abitazione di parte di accessori e abbigliamento e per la comparazione fisionomica positiva. Infine si sottolinea che lo stesso si è riconosciuto nelle immagini che lo ritraevano. Riferiva di essere venuto a Genova nella qualità di osservatore, spinto da motivazioni politiche, e di aver iniziato a girare per la città. Era passato anche davanti all'Agenzia del Credito Italiano, dove una ventina di persone rompevano le vetrine e si era fermato per curiosità, affacciandosi anche all'interno. Poi, a seguito delle cariche avvenute in via Casaregis, dove i blindati procedevano a forte velocità con pericolo per le persone, aveva seguito il fiume delle stesse e quando i blindati si erano ritirati anche egli aveva tirato un pezzo di calcestruzzo contro i veicoli. Queste le sue dichiarazioni. Il tribunale ritiene provata la condotta di danneggiamento, non di devastazione, relativamente ai soli punti 1 e 3 del capo 29 ascritto. Per i restanti capi pronuncia assoluzione per insufficienza di prove. Per la condotta ai danni del blindato in panne non risultando atti aggressivi. Per la fase precedente, cioè per il lancio del calcestruzzo, invece soccorre la scriminante speciale dell'articolo 4. Dice ancora il Tribunale, per quanto riguarda l'Agenzia del Credito Italiano, egli non è visto prendere parte alla devastazione, ha solo un atteggiamento curioso. Successivamente inviato le maide, lo si vede lanciare un oggetto contro un blindato e poi in corso Torino lanciare più volte oggetti contro i blindati, dunque utilizza sassi provenienti dal danneggiamento degli arredi urbani. Generiche, mesi 6 di reclusione, pena condonata, condanna al risarcimento del danno. Appello della difesa, si eccepisce la nullità della richiesta di rinvio a giudizio. Si impugna a tal fine l'ordinanza 20 settembre 2004 del Tribunale che respingeva l'eccezione con cui si lamentava il mancato deposito da parte del PM di tutta la documentazione concernente le indagini svolte. Come è noto, da una messe notevolissima di materiale filmico e fotografico, il PM faceva estrarre dalla polizia giudiziaria solo una parte, circa il 30-35% del totale. Non si può ritenere attribuito all'accusa il potere di selezionare il materiale da inserire nel proprio fascicolo. La stessa Corte Costituzionale si è espressa nel senso che il pubblico ministero ha l'obbligo di trasmettere l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini. Qualora l'eccezione non fosse accolta, si chiede di sollevare questione di incostituzionalità degli articoli 416 Codice di Procedura Penale e 130 disposizioni di attuazione. Poi si chiede l'assoluzione in ordine al capo 29 numero 1, non si ha un'immagine o un video da cui risultino che l'appellante compie attività di danneggiamento degli arredi urbani. Il Tribunale ritiene la responsabilità poiché lancia un oggetto raccolto proveniente da tale attività ma è solo una presunzione dire che esso provenga dal danneggiamento compiuto da altri, e in ogni caso non si vede come si possa configurare un concorso quando il fatto già era stato commesso da altre persone. Non sussiste nemmeno il reato di quel capo 29 numero 3. Nessuna delle immagini consente di verificare che egli abbia realmente danneggiato un blindato con il lancio effettuato. Inoltre, se così fosse, il fatto sarebbe assorbito nella condotta di resistenza, per cui già vi fu assoluzione. O, al più, si tratterebbe del reato di un lancio pericoloso di cose, oggi comunque prescritto. Si chiede la concessione dell'attenuante di cui all'articolo 62 numero 1, 2, 3, prevalenza delle generiche, riduzione pena e benefici di legge. Appello del Procuratore della Repubblica. Si chiede la condanna per il reato di cui all'articolo 419 Codice Penale per il danneggiamento totale dell'Agenzia del Credito Italiano di Corso Buenos Aires. Erroneamente il Tribunale ha estrapolato la condotta dell'appellante dal contesto del blocco nero, con il quale egli si muove in modo consapevole ed organico, tanto da seguirlo per un lasso di tempo considerevole dalle 12.10 circa alle 13.30 circa del 20 luglio. Al pari di altri imputati, ad esempio Cucco Marino, egli segue analogo percorso del blocco nero, tiene comportamenti violenti e quindi dimostra la piena volontà di partecipare, con adesione di intenti, alle attività antagoniste attraverso la distruzione e contrapposizione alle forze dell'ordine. Lamenta ancora il riconoscimento della scriminante dell'articolo 4 per le condotte tenute in via Tolemaide, Casaregis e Ivrea tra le 14.50 e le 15.30 del 20 luglio. Avrebbe dovuto essere condannato anche con riferimento ai fatti di quell'articolo al capo 29 numero 4 in relazione al blindato in panne e poi per i reati di quel al capo 30 per la condotta di resistenza successiva all'arretramento dei carabinieri in Corso Torino. Ha tenuto comportamenti integranti il reato di resistenza dopo l'arretramento dei carabinieri con il lancio di sassi e quindi non doveva essere assolto. Così come doveva essere condannato anche per le condotte nei confronti del blindato, meglio dell'equipaggio del blindato, si intende, dato che egli rimase insieme con gli altri durante l'assalto e il danneggiamento del mezzo in panne, con condotta assolutamente omogenea al contesto in questione. Le condotte ascritte al capo 29, semmai, dovevano essere derubricate in reato di incendio, ex articolo 423 Codice Penale, e comunque si chiede l'aumento della pena inflitta. Appello del Procuratore Generale, che lamenta il riconoscimento della scriminante speciale per la condotta tenuta in via Tolemaide per i reati di resistenza, l'assoluzione dal reato di quell'articolo 419 Codice Penale in ordine al fatto, ai fatti di cui ai capi 29 numero 4 e 30, lamenta anche la derubricazione del reato del 419 in danneggiamento e chiede infine l'aumento della pena inflitta.
Grazie Presidente, grazie al giudice relatore anche per la puntualità nell'esposizione tanto delle conclusioni a cui è pervenuta la sentenza quanto degli atti delle parti. E partirò brevemente dall'appello che ha proposto la difesa sotto il profilo, perché è una questione già anticipata dal relatore ed è una questione che si potrebbe anche definire preliminare, nel senso che è una questione di nullità, che investe a parere di questa difesa la richiesta di rinvio a giudizio, conseguentemente l'udienza preliminare e quel che ne è seguito. La vicenda per quanto riguarda il dato fattuale che è sottostante alla nullità che si è verificata a parere della difesa è la seguente. In particolare emerge dall'esame del test e corda, nell'atto d'appello sono indicati partitamente le pagine, i passaggi dell'esame, del controesame del test e corda, che è durato molte udienze nel corso del giudizio di primo grado, da cui emergono questi profili. Sostanzialmente il test e corda ha confermato più volte e molto chiaramente di aver visionato una quantità di video e di materiale fotografico, ma in particolare di documentazione video molto ampia, contenuta in una struttura informatica denominata Media 360, che era stata costituita apposta nella Procura di Genova per far confluire tutti i filmati o i, i, le fotografie consegnate dai cittadini o oggetto di sequestro, e successivamente ovviamente anche quelle spontaneamente consegnate sono state tutte fatte oggetto di sequestro. Da questo materiale molto copioso il Teste Corda ha selezionato su incarico della Procura alcune immagini, alcuni video che servivano a sostenere, così, e questo era il suo mandato e a questo lui si è attenuto, servivano a sostenere l'accusa di devastazione e saccheggio nei confronti di ben determinate persone, poi alla fine abbiamo saputo essere 25, individuate. Qual è il profilo di cui si lamenta la difesa e per, in relazione al quale ritengo sussista una ipotesi di nullità o un vuoto, una previsione normativa che risente di una evidente incostituzionalità, in alternativa ovviamente. Il Teste e la Procura hanno avuto a disposizione una quantità di video infinitamente superiore rispetto a quelle consegnate alla difesa, perché soltanto quelli che sono stati utilizzati poi da Corda per provare le accuse sono confluiti nel fascicolo di questo processo. Gli altri sono rimasti in un fascicolo rimasto ignoto, di cui nell'atto d'appello, non serve che ora ci torni sopra, indico il numero perché è dato non contestato dalla Procura. Tutto quell'altro materiale filmico e fotografico rimane là. Rimane là, ovviamente, inaccessibile alla difesa. In un fascicolo iscritto contro ignoti nessun difensore potrà mai avere accesso, perché ovviamente l'ignoto non ha la possibilità di nominare un difensore né tantomeno di averne uno d'ufficio. E quindi questi difensori non hanno avuto accesso a quel materiale. Qual è il profilo? Il profilo è che in quel materiale, lo dice il Teste Corda, sicuramente ci sono video e fotografie che si rivolgono a queste circostanze che stanno nel capo di imputazione e a questi imputati. Cioè lui dice certamente là ci sono immagini degli imputati, ci sono immagini delle circostanze che sono oggi oggetto del processo, anche perché l'oggetto del processo, stando ai capi di imputazione che riguardano i 25, poi in particolare che riguardano degli innocenti, lo ha detto il relatore, è un oggetto che copre una giornata in una città, cioè che parte dalla mattina fino, per quanto riguarda gli innocenti, a concludersi intorno alle 15:30, per una intera area della città che è interessata dalle manifestazioni, dai fatti anche a contenuto delittuoso che vengono contestati. E qual è quindi il profilo che si lamenta? In quelle immagini... Prego, prego. Ci mancherebbe. Dicevo, in quelle immagini, e in quelle immagini sia filmiche che fotografiche, si possono certamente rinvenire materiali utili alla difesa. In questo processo, così entro un po' anche nel merito mentre tratto di questa questione processuale, in questo processo lo avete, ce n'è dato la sentenza, lo avete potuto verificare in molte circostanze, l'analisi attenta che hanno fatto non gli avvocati o soltanto parzialmente gli avvocati, ma i tecnici che hanno assistito alla difesa, le difese, questo processo, l'utilizzo delle immagini è stato molto utile alla difesa, perché spesso ha consentito di sovvertire addirittura impostazioni date da testimoni mendaci, 4 sono certamente già identificati dal Tribunale con la trasmissione degli atti, e in molti altri casi ha consentito, lo vedremo proprio per degli innocenti, di contestualizzare, di allargare a volte il campo dell'immagine, altre volte di stringerlo rispetto all'impostazione data dall'accusa per riuscire a dimostrare qualcosa di più o qualcosa di diverso, perché uno spezzone video, questo è dato che ci ha occupato ma preoccupato per tutto il processo e che continua a farlo, uno spezzone di un video è dato che appare immediatamente oggettivo e quindi capace di una avente una capacità rappresentativa quasi inscalfibile, e invece tuttavia è sempre dato che è soggetto a interpretazioni, che può essere letto in molti modi, perché per esempio il mio movimento da qui alla porta può significare molte cose, può rappresentare a chi lo vede una fuga, può rappresentare un gesto di cortesia per chi entra, eccetera, eccetera. Soltanto contestualizzando, soltanto allargando, soltanto inserendo altri dati è poi possibile arrivare a un'interpretazione più serena. E questo lo si può fare solo se questi dati sono a disposizione. E questi dati sono a disposizione se la difesa può guardare attentamente tutto quel che esiste e non solo quel che ha selezionato l'accusa, che ha selezionato l'accusa con la sua lente, con la sua prospettiva, in assoluta buona fede, ma con una prospettiva che ovviamente è quella, l'incarico è molto chiaro, dato a Corta, di individuare elementi per sostenere l'accusa di devastazione e saccheggio. E allora questi dati ulteriori sono rimasti completamente esclusi, ma sono così rilevanti che voi vedete nell'appello della Procura della Repubblica si dice degli innocenti, va bene, quel che ha fatto degli innocenti che rimane nelle immagini è poco, nulla. Se voi leggete l'appello, anche l'appello della Procura, come così in primo grado, la Procura non può spingersi tanto in là, poi lo vedremo nel dettaglio, nel dire che degli innocenti ha devastato qualcosa, perché degli innocenti, oltre a lanciare una pietra, non fa altro per tutta la giornata. E vedremo come, quando, eccetera. E però l'accusa, lo scrive nell'appello, nero su bianco, dice: però ci sono dei passaggi in cui non sappiamo bene dove sia stato ed è stato in zona, allora dobbiamo supporre che qualcosa abbia combinato, perché l'animo è cattivo, degli innocenti sicuramente ci dimostra in tutta la giornata di essere pronto a devastare non solo Genova ma chissà quante altre città. In più non sappiamo cosa ha fatto perché non ce l'abbiamo nelle immagini, allora in quel momento lì avrà fatto veramente il finimondo, condannatelo. Se questa è la prospettiva, è chiaro che la difesa può solo lamentare che in quelle immagini sottratte alla difesa certamente avrebbe trovato dati, perché c'erano telecamere ovunque, perché c'erano macchine fotografiche ovunque, avrebbe potuto trovare certamente dati utili alla difesa, perché se potessi dimostrare con un'immagine che degli innocenti, nel momento in cui il pubblico ministero inventa che sta collaborando con qualcuno non visto a compiere dei reati, io potrei invece dimostrare la evidente e classica prova d'alibi che in realtà sta altrove. Così non può essere, perché quel materiale è stato volutamente e integralmente sottratto alla difesa. Non è stato depositato e l'omesso deposito del materiale rilevante per il processo è certamente un vizio. È certamente un vizio, lo dice la Corte Costituzionale nella decisione che ho citato, lo dice anche la giurisprudenza della Cassazione. Il mancato deposito da parte del pubblico ministero, che non può scegliere, il pubblico ministero può semmai formare fascicoli diversi per i diversi imputati, ma in ciascuno ci deve stare tutto quel che può essere rilevante. E la ragione è che la prospettiva della difesa è una prospettiva diversa. Il pubblico ministero, non perché sia incapace, non perché sia in malafede, ma non può essere capace di immaginare in quale prospettiva si possa mettere la difesa. Non può immaginare quali passi abbia compiuto degli innocenti e quali poi quindi racconterà nel suo esame dibattimentale. Non può, non lo sa. Lo sa soltanto la difesa ha lo sguardo utile per leggere in immagini che magari il pubblico ministero ritiene irrilevanti e invece la difesa può col proprio sguardo ritenere rilevanti. Quindi il pubblico ministero non può, anche scindendo fascicoli, qui non l'ha fatto, ma non potrebbe in ogni caso privare uno di quei fascicoli di materiale utile, rilevante, concernente quei fatti. E qui i fatti sono così ampi che tutto quel materiale li concerneva, lo dice Corda. E allora il problema è quale sanzione si applica. La Cassazione dice in maggioranza che si applica la sanzione dell'inutilizzabilità. Il problema è che se voi dichiarate, se si dichiara, come in parte fa il Tribunale in primo grado, inutilizzabile tutto il materiale che non è mai stato consegnato alla difesa, si fa un danno ulteriore alla difesa. In dottrina questa scelta è stata definita una beffa per la difesa, non può essere definita altrimenti, né più efficacemente. La prospettiva è indicata anche dalla Corte Costituzionale, che dice c'è un'altra soluzione alternativa ed è la declaratoria di nullità. È la declaratoria di nullità, lo dice quella prima decisione che io ho citato nel letto d'appello, ma lo dice molto recentemente la Corte Costituzionale con la sentenza 142 del 2009, depositata l'8 maggio del 2009, la quale afferma, questa è una sentenza in cui addirittura si prospettano possibili conseguenze come inutilizzabilità o nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dell'udienza preliminare quando il fascicolo molto corposo sia male indicizzato, cioè sia in modo tanto confuso da rendere difficile o addirittura impossibile l'esercizio della difesa. Poi c'è un passaggio della Corte Costituzionale che dice quando è così confuso potrebbe equivalere a un omesso deposito. Il nostro è un caso evidente di omesso deposito. Dice la Corte Costituzionale, omesso deposito con la conseguenza della inutilizzabilità degli atti e dei documenti non trasmessi, secondo la prevalenza di giurisprudenza e legittimità, o addirittura della nullità, ex articolo 178,1 lettera C codice procedura penale, ove si ritenesse, secondo altro orientamento interpretativo, che l'attività difensiva è in concreto compromessa dalla mancata conoscenza degli elementi di indagine. E qui il caso è esattamente il nostro. L'attività difensiva, rispetto soprattutto all'appello della Procura della Repubblica, è qui compromessa, ma gravemente compromessa, dall'impossibilità che c'è stata e che persiste per la difesa di andare a verificare in tutti gli altri video se si trova, e sicuramente si troverà, qualcosa di utile, qualche altro possibile movimento di degli innocenti o di altri soggetti che possano contestualizzare il suo, che possano servire a dimostrare il suo percorso, a corroborare le sue dichiarazioni e quindi ad escludere definitivamente la responsabilità dell'imputato. Per questo insisto perché la Corte in primo luogo voglia dichiarare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio dell'udienza preliminare, costringendo così il pubblico ministero al deposito integrale del media 360. Detto questo, passo invece alle questioni relative alle imputazioni. Ho già detto molto in relazione alle prove che si sono, al tipo di materiale probatorio che occupa in grande parte questo fascicolo, ed è ovviamente una prevalenza, si vede una prevalenza di documenti, video e documenti fotografici, ancorché non siano prive di rilievo le prove dichiarative, lo vedremo, sia sotto il profilo, o meglio, sia per le incongruenze e le falsità di alcune prove dell'accusa, sia per invece la serietà e l'utilità dal punto di vista difensivo delle prove dichiarative introdotte dalla difesa. Nell'esaminare ovviamente i fatti cercherò, senza entrare nel dettaglio di ciascuno di essi, di contemporaneamente affrontare i temi offerti dall'appello del Procuratore Generale, della Procura, dalla sentenza e dall'appello anche della difesa. Devo però premettere, come credo abbia già anticipato l'Avvocato Taddei e forse altri colleghi, che bisogna rilevare l'inammissibilità dell'appello della Procura Generale per la sua tardività. La comunicazione della sentenza è del 2 aprile 2008 e il deposito del 5 giugno dello stesso anno, quindi decisamente oltre il 45esimo giorno assegnato a ciascuna parte, quindi anche alla Procura Generale, per esercitare il proprio diritto di impugnazione, le proprie prerogative di impugnazione. Sull'appello del Procuratore Generale, sia per l'evidente inammissibilità che perché si è già dilungato, ho potuto ascoltarlo l'Avvocato Tambuscio con molti dettagli, non entrerò nelle incongruenze, nelle anche errori che sono contenuti sotto il profilo del fatto nell'appello del Procuratore Generale. E quindi veniamo a ricostruire la posizione di degli innocenti, a questo anche cercherò di limitarmi, evitando per quanto possibile divagazioni o ulteriori riferimenti a profili più generali, salvo dire che appunto quel che ho già anticipato, cioè che bisogna avere sempre una certa attenzione nell'analizzare i video e le fotografie, perché pur apparendo molto espressivi e molto oggettivi, in realtà sono sempre soggetti a interpretazioni anche diverse e che possono portare a percorrere strade diverse e anche pericolose. Per cui questo è un invito che faccio a me stesso e che mi permetto di estendere anche ai giudici e che ripercorrerò più volte nella mia discussione. Veniamo quindi a Degli Innocenti. Mauro Degli Innocenti racconta con dovizia di particolari durante il proprio esame di essersi recato a Genova il giorno 20 luglio del 2001 per partecipare, per osservare le manifestazioni e le diverse attività che erano preannunciate e che si sarebbero tenute in quella giornata nella città di Genova. Manifestazioni ovviamente di contestazione al vertice del G8, e racconta di aver deciso piuttosto tardi di partecipare, di avere programmato da tempo la propria partecipazione alla manifestazione del 21, ma di aver deciso molto tardi nella mattinata di recarsi a Genova anche il 20, e quindi semplicemente decidendolo all'ultimo momento prende un treno, uno degli ultimi che ancora si muovevano verso...
Scusi un attimo, prego. Per te, se non è che scappa. Scusi, scusate.
Decide di prendere un treno per Genova e arriva a Genova con uno degli ultimi treni che si muovono liberamente in quella giornata. Arriva a Genova, inizia a muoversi per le manifestazioni. La circostanza che abbia deciso all'ultimo è confermata, lo dico subito, da un testimone introdotto dalla difesa, il teste Castagnetto, che riferisce che effettivamente quel pomeriggio, il pomeriggio del 20, alle ore 5, alle 17, avrebbero avuto degli innocenti, Castagnetto e altri, un incontro con il sindaco della Spezia per una questione di quartiere, per un comitato di quartiere che si era formato, e quindi era prevista la sua partecipazione. Poi soltanto nel pomeriggio, a un certo punto, o meglio intorno a pranzo, degli innocenti si rende conto che non è più possibile tornare con lo stesso mezzo, cioè treno e autobus, e quindi avviserà Castagnetto che salterà quell'incontro per l'impossibilità di ritornare da Genova. Quindi arriva senza organizzazione, senza contatti con altri, da solo, inizia a girare per la città, a verificare manifestazioni, incontra persone che conosce, il teste Agnese, per esempio, che conferma gli orari, i momenti in cui ha incontrato degli innocenti, e si sposta molto tranquillamente per le zone della città per verificare quel che succede. Ad un certo punto, quindi, dopo circa un'ora dal suo arrivo a Genova, si trova di fronte all'Agenzia del Credito Italiano che altre persone che lui non conosce, con le quali non ha contatto, stanno spaccando le vetrine, eccetera. Qui c'è da dire subito una notazione rispetto all'appello della Procura, appello che non sorprende perché le stesse considerazioni aveva svolto la Procura in primo grado, ritenute giustamente del tutto inconsistenti dal Tribunale. Perché la Procura dice, è evidente da questo, che poi vedremo, che degli innocenti è organico, fa parte, partecipa alle attività del blocco nero. Parte che vedremo assolutamente non è così, e lo vedremo, ma soprattutto la Procura dimentica che il teste Zampese, uno dei teste colonna di questa accusa, testimone come il teste Corda, come altri, che non ha assistito a nessun fatto, ma è testimone di video, diciamo, è un testimone che racconta di aver visto dei video e averne tratto delle conclusioni. Teste Zampese, a domanda precisa della difesa ma anche dell'accusa, ripete più volte: non posso ascrivere degli innocenti al blocco nero, perché oltre questo breve coesistenza di degli innocenti e del blocco nero in pochi minuti di fronte al Credito Italiano, degli innocenti non ha più nulla a che fare per l'intera giornata con persone del blocco nero, cioè non lo si vede mai parlare con qualcuno del blocco nero, non lo si vede in tutte le altre azioni che sono state seguite, e ne avete il dato molto preciso nel fascicolo processuale, perché alcune di quelle persone poi sono state condannate a torto ragione per devastazione e saccheggio. Degli innocenti non c'è, non è più, non fa parte di quel gruppo, non ci sono elementi che possano far ritenere che faccia parte di quel gruppo, ma arriviamo a quel che vi dicevo affrontando la questione preliminare. Siccome non sappiamo però dov'è, e l'ultima volta l'abbiamo visto lì vicino a quel gruppo, ora vedremo come, allora dobbiamo ritenere che sia sempre con quel gruppo, che vi abbia fatto parte, vi abbia cooperato, lo abbia seguito fino almeno fino ad una certa ora, quando invece lo vediamo da tutt'altra parte, mentre il gruppo nero è a Marassi, eccetera. E no, cioè, il meccanismo non funziona sotto il profilo giuridico e sotto il profilo logico, perché è una pura invenzione, neanche una presunzione, una pura invenzione della procura. Ma soprattutto non funziona perché non è che in quel momento, in quel periodo in cui non abbiamo riprese di degli innocenti, non vi siano riprese di quel che sta facendo il blocco nero. Cioè il blocco nero è sempre seguito da telecamere, da fotografi, è sempre osservato, ci sono immagini costanti. Se degli innocenti non c'è in quelle immagini è perché non c'era, non perché era sempre abilmente nascosto dietro qualcuno che gli faceva da schermo continuo di fronte a tutte le telecamere che c'erano nella piazza, per esempio in piazza Tommaseo e in altri. Quindi vediamo cosa fa degli innocenti. Ci sono attività di, vedete, quella è la sede del Credito Italiano, si è appena concluso il danneggiamento delle vetrine, degli innocenti che vedete con la... prego, prego. Sì, sì, giratelo pure, non c'è problema, io le conosco. Sì, 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 no, io vedo bene, non c'è problema. Ecco, degli innocenti, che è quello soggetto indicato con la freccia, è con la propria giacca appoggiata sulla spalla, intento a parlare con una signora. Qui l'attività del cosiddetto blocco nero è appena terminata. La vetrina rotta è quella che voi vedete sullo sfondo, la ora indicata. Degli innocenti in precedenza ha semplicemente, mentre queste attività si stavano concludendo, semplicemente con la propria giacca appoggiata sulla spalla, sempre come in questo momento, si è avvicinato alla banca, si è affacciato sulla vetrina ed è venuto via e si è messo a parlare con questa signora, insieme ad altre molte persone che sono lì, che guardano, che sono anche, come dire, sorprese, incuriosite, forse anche spaventate dal passaggio di queste persone che hanno spaccato una banca e che poi si sono allontanate. Degli innocenti non l'ha seguita, è lì a parlare con la signora, ci rimane per qualche minuto a commentare, a verificare, non so, questo. Questa è l'attività materiale che si contesta degli innocenti. Ne trovate chiaramente, la trovate ricostruita molto attentamente nella sentenza con tutti i passaggi. Questo è il dato che lega degli innocenti a attività di danneggiamento compiute dal blocco nero, null'altro, ma non perché lo dice il difensore. Verificate video per video i dati e fotografia per fotografia i dati della sentenza, vedete soltanto degli innocenti che si avvicina. Qui il problema, probabilmente dal punto di vista dell'accusa, è una, e qui introduco un tema serio, ma lo introduco attraverso una battuta, me lo consentirete, è una responsabilità di posizione. Cioè il problema è che l'accusa sposa qui una visione, e lo vedremo nel dettaglio, di tipo d'autore. Tenta di costruire un tipo d'autore e su quello, violando tutti i principi della responsabilità personale, tenta di arrivare ad una condanna. Ma qui la responsabilità di posizione si estrinseca anche in un modo un po' più curioso. Cioè qui il problema della posizione è il superamento della linea di mezzeria, secondo l'accusa. Cioè, vedete voi, c'è la linea di mezzeria, quindi la signora che ha assistito esattamente come degli innocenti e tutte le altre persone che hanno assistito esattamente come degli innocenti a quel che succedeva alla banca, cioè da persone curiose, interessate o spaventate, non sono imputate, non vengono identificate, non viene a loro scritto un concorso morale in devastazione e saccheggio, perché evidentemente non hanno varcato quella linea di mezzeria. È là il dato. Se io vado a vedere più da vicino evidentemente concorro nel reato, e questo è un dato spaventoso dal punto di vista del giurista e del difensore, perché purtroppo veramente qui si è tentato di costruire l'ipotesi di un tipo d'autore. Come la si costruisce? Lo vedete molto chiaramente nell'appello del pubblico ministero, cioè degli innocenti passeggia e arriva, passa davanti al Credito Italiano, poi non sappiamo più cosa fa, ad un certo punto ricompare dopo la carica dei carabinieri e lancia un sasso contro il blindato che se ne va, a distanza questo di 3 ore abbondanti l'un fatto dall'altro. Quindi, siccome poi ha lanciato il sasso, ha sicuramente un malanimo, è proprio uno che odia le forze dell'ordine, che odia l'ordine democratico anche addirittura, e quindi siccome è stato davanti a una banca e poi in mezzo non sappiamo cosa ha fatto, certamente in mezzo ha devastato. Perché è il tipo da farlo, questo è, perché è il tipo d'autore da far così, da comportarsi così. Questa è un'impostazione delirante, ma l'impostazione della pubblica accusa. Questa è il dato sulla base, questo è il dato sulla base del quale vi si chiede di condannare Mauro degli Innocenti per devastazione, null'altro, perché Mauro degli Innocenti, a parte il lancio di quel materiale, non spacca nulla, non tira un calcio a qualcosa per terra, non tocca mai una persona, ci mancherebbe, non si appoggia a una vetrina, anche in quella circostanza va così con la sua giacchetta, guarda e viene via. E allora quale concorso gli si può ascrivere nel reato di devastazione? Giustamente la sentenza di primo grado dice su queste basi non si può ipotizzare alcun concorso, si tratta di un curioso. Poi possiamo inventare quel che vogliamo su quel che avrebbe potuto fare, su quel che avrebbe fatto, su quel che ha fatto nel periodo in cui non abbiamo prove. Ma il problema è che qui l'accusa si costruisce e si fa forte sull'assenza delle prove, non sulle prove. Le prove sono poche e insufficienti, ma l'assenza di prove consente grandi elucubrazioni, consente viaggi di fantasia considerevoli. E su questa strada vorrebbe l'accusa portare il giudice di primo grado correttamente ha detto no, io applico le norme del codice e applico soprattutto i principi costituzionali, e qui neanche per scherzo vi posso seguire, perché si è buttato là più volte da parte dell'accusa un'idea che è quella, è un concetto, che è quello del concorso morale. Dice, vabbè, concorre moralmente, siccome non fa nulla, certamente non può essere un concorso materiale, ma un concorso morale. Ma qui non possiamo neanche in questo caso seguire questa strada. Cioè il concorso morale della mera persona presente ai fatti, se voi leggete la dottrina, per esempio il manuale di dottrina, il manuale di Caracciolo, uno degli ultimi pubblicati negli ultimi anni, concorso morale riconosciuto come istigatore ovviamente a un soggetto semplicemente presente ai fatti viene esemplificato nel caso per esempio del capo cosca. Cioè il capo cosca può rafforzare l'intento criminoso di qualcuno dei suoi stando presente, anche se non fa nulla materialmente, la sua presenza convalida, rafforza l'atto di chi dipende da lui, di chi dipende magari anche con la vita da lui. Ora, salvo a dimostrare che qui ci fosse una cosca, che degli innocenti ne fosse il capo, non è questo il caso, ovviamente. Né è questo il caso di una istigazione, di un rafforzamento, di un intento criminoso di altri. Lui arriva, la banca sta già è già in corso danneggiamento della banca, sono già spaccate le vetrine, sono già entrati dentro dei soggetti. Lui arriva, non parla con nessuno, nessuno lo guarda, non c'è un cenno d'assenso. Quantomeno se rafforzo qualcuno dovrebbe esserci un cenno d'assenso. Io guardo il dottor Bucksmith mi fa sì. Allora forse non basterebbe ovviamente per una responsabilità penale, ma quantomeno c'è la prova che ci siamo visti, che lui che sta spaccando le vetrine, o io meglio che sto spaccando le vetrine, l'ho visto e sono consapevole della sua presenza. Qui no, nessuno del blocco nero ha comunicazioni verbali o non verbali con degli innocenti, se non ad un certo punto, perché camminando uno che poi andrà a far parte del blocco nero dà una spallata perché si scontrano di schiena a degli innocenti, comunicazione non certo in grado, neanche una comunicazione, semplicemente una prossimità. Poi per il resto non c'è comunicazione, verbale o non verbale, non c'è prossimità, non c'è contatto fisico o orale fra degli innocenti e qualcuno del blocco nero, del cosiddetto blocco nero. Su queste basi ovviamente non c'è rafforzamento di intento criminoso, c'è un intento criminoso che se è esistito era già perfettamente compiuto ed è continuato. E poi il blocco nero va via nella vostra, nell'immagine che avete di fronte, verso destra, verso Piazza Tommaselli, va di là, degli innocenti rimane lì, poi dopo si allontana, poi va anche lui in quella direzione ma dopo, per verificare, perché l'autobus all'arrivo l'aveva lasciato lì, vede che ovviamente la situazione non consente di prendere alcun autobus e si allontana. E gira, come ha fatto finora, non partecipa a null'altro. Questo è il dato cui si riferiscono i punti, il punto 2 della imputazione numero 29, rivolta degli innocenti per devastazione, e correttamente il Tribunale in primo grado esclude che vi sia una qualche possibile responsabilità dell'innocente. Ma ancora di più, tenete conto che qui la prospettiva è veramente, veramente quella dell'accusa di tipo d'autore. Non lo dico per rafforzare la prospettiva difensiva, ma perché vi sono molti elementi oggettivi che militano in questo senso. Perché vedete, voi troverete negli atti le dichiarazioni di giornalisti, in particolare di un tale Amadori, che racconta di avere fatto da guida stradale al blocco nero per un certo periodo, cioè di essere stato fermato, curioso, giornalista, voleva capire cosa fosse il blocco nero, degli innocenti, curioso, non giornalista, ma il discrimine fra le responsabilità penali non può essere nel possesso di una tesserina di un ordine, ovviamente. Curiosi, entrambi vogliono capire, degli innocenti si limita ad entrare, affacciarsi in una banca per vedere cosa è successo e poi a commentare con una signora. D'Amadori accompagna per sua stessa dichiarazione il gruppo nero in strada, eccetera, vogliono sapere dov'è il carcere, lui gli dice carcere di là, venite con me, vi accompagno. Ecco, Amadori, perché è giornalista, non è neanche stato iscritto nel registro degli indagati. Degli innocenti, che non è giornalista, perché supera la linea di mezzeria, è stato imputato e si trova ancora oggi con una richiesta pesante di condanna per devastazione e saccheggio. Questa la dice lunga e cambia il tipo d'autore, basta. Solo che Amadori sì ha dato un contributo materiale, addirittura, certamente morale, cioè agevolato il compito del blocco nero. Il blocco nero voleva arrivare a carcere, ci avrebbe messo magari tre quarti d'ora per cercare le strade, Amadori dice no, venite con me, io lo so dov'è, vi ci porto io. Quello sì è un contributo, ma quello non viene iscritto correttamente, perché non si può concorrere nella devastazione soltanto perché è un reato complesso, perché è un reato dalle forme sfaccettate, soprattutto un reato senza carattere di tassatività, e quindi meno è tassativa la norma, più deve sforzarsi l'interprete di mantenere rigidi i parametri e i principi attraverso cui si muove, perché se la norma già non è tassativa, in più io sposo un concetto di concorso molto lato, e in più mi accontento di nessun dato materiale ma solo di una possibilità volitiva, a quel punto, di un elemento soggettivo quindi così volatile, a quel punto veramente arriviamo al diritto penale dell'intuito, non c'è più una norma, non c'è un confine, non c'è un profilo di responsabilità serio, c'è soltanto un tipo d'autore. Questo fa la procura, il tipo d'autore degli innocenti, militante di sinistra da tempo, poi vedremo cosa dice Poli sul militante degli innocenti di sinistra. Militante di sinistra da tempo, partecipe di molti movimenti, che lancia anche una pietra nel pomeriggio, è il tipo d'autore che, se si avvicina al blocco nero, non può che esserne assorbito nelle responsabilità, non può che aver contribuito a far qualcosa. Amadori, invece, giornalista di destra, curioso, non è il tipo d'autore che ci interessa e quindi non c'è responsabilità. Li guida, gli agevola il compito parecchio, ma non ha responsabilità. Questa è la scelta iniziale. E questo dato oggettivo incontestabile vi dimostra come oggi degli innocenti sia qui a parlare e a far parlare il proprio difensore di devastazione e saccheggio solo perché è degli innocenti, con la sua storia e con la sua vita, ma non perché abbia fatto qualcosa. E la materialità del reato è ovviamente un presupposto prima del principio di legalità, prima del principio di responsabilità personale, c'è il dato materiale, c'è un reato soltanto laddove vi sia una lesione di un bene giuridico, laddove vi sia un comportamento materiale che si estrinsechi nella realtà esteriore, perché altrimenti arriviamo al diritto penale interiore, arriviamo a prospettive totalitarie che certamente non ci appartengono e non ci devono appartenere. Quindi questa è la prospettiva degli innocenti. La vicenda della mattina di degli innocenti finisce qui. Non c'è altro, non fa nulla, non c'è alcun profilo di responsabilità, e lo dice bene il tribunale primo grado. Poi degli innocenti si sposta ad un certo punto, sapendo che da via Tolemaide, lo sa perché incontra dei ragazzi spezzini che lui conosce, ai quali si avvicina e con i quali passa una mezz'oretta, ce lo raccontano loro nelle testimonianze che avete, che sono state raccolte nel primo grado. Si avvicina quindi a via Tolemaide aspettando l'arrivo del corteo. Ad un certo punto, mentre il corteo sta arrivando, arriva la notizia a degli innocenti attraverso altre persone di La Spezia che un tale amico suo, Fabrizio Ferrazzi, sarebbe stato arrestato, forse picchiato dalla polizia, l'hanno visto insanguinato dalle parti verso, diciamo, nella zona in cui si trova lui, in alto, in via Tolemaide, ma abbastanza lontana dai ponte di Terralba, dove poi avverrà tutto, si trova verso via Casaregis, e lui scende in quella direzione per andare a capire cosa può essere successo a Ferrazzi. Lo abbiamo detto dall'inizio, lui si muove liberamente, non fa parte di un corteo, non fa parte di un gruppo, eccetera. Lui è lì per capire, partecipare, dare il proprio contributo alla manifestazione, perché crede sinceramente nei temi delle manifestazioni, ma si muove liberamente. Si sposta verso, nella direzione che poi vedremo, in via Casaregis, per cercare di capire cosa sia successo a questo Ferrazzi. E Ferrazzi effettivamente è stato arrestato in quel momento, ed è stato arrestato. C'è un'immagine famosa, perché forse non si sa, ma forse è il primo arresto di quel giorno da parte delle forze dell'ordine. L'immagine è famosa perché Ferrazzi ha la testa rotta, il volto insanguinato, e mentre viene portato via canta la Marsigliese. Quindi è un'immagine che ha fatto anche un po' il giro delle televisioni. Quindi qualcuno ha riconosciuto Ferrazzi, lo ha detto degli innocenti, lui va a cercarlo, non lo trova, perché nel frattempo Ferrazzi è già stato arrestato con queste caratteristiche. Quindi degli innocenti, nel frattempo di là succedono le cariche, e ora arriveremo ovviamente a questo punto, e degli innocenti lo troviamo in via Casaregis. Lo troviamo perché ci sono le immagini, perché è dato incontestato, fa parte dell'accusa. Cosa succede nel frattempo? Nel frattempo succede che su via Tolemaide, un corteo, questo ve l'ha già detto molto chiaramente l'avvocato Tambuscio, quindi cerco di andare molto in sintesi, un corteo, dico sbagliando, autorizzato, cioè un corteo preavvisato, noto alle forze dell'ordine e quindi sostanzialmente in senso lato autorizzato, sta scendendo da via Tolemaide. Un gruppo di carabinieri vuole passare sotto il ponte di Terralba, così meglio vuole il funzionario di polizia che li guida, Mondelli, che gli indica molto evidentemente: seguitemi sotto il ponte. I carabinieri si disinteressano del loro comandante in piazza, si dividono, caricano un po' di giornalisti a sinistra, poi si schierano davanti al corteo e, su ordine del capitano Bruno, testimone falso, come Mondelli, testimone falso, grande onore per un capitano dei carabinieri essere un testimone falso, carica a sua volta un corteo che non sta tenendo alcun atteggiamento aggressivo, lo carica senza rispettare neppure le regole per lo scioglimento del corteo, di cui vi ha lungamente parlato l'avvocato Tambuscio e di cui vi è ampia ricostruzione nella sentenza di primo grado, ampia, dettagliata e correttissima ricostruzione. Questo gruppo di carabinieri carica il corteo, lo disperde, dà inizio a una serie di disordini, di violenze ingiustificate, del tutto ingiustificate, gravissime e criminose. Su questo io mi riporto integralmente al contenuto della sentenza, perché meglio di come lo ha fatto il Tribunale di primo grado, quella situazione non la si può descrivere e non la si può qualificare. Si tratta di attività criminali poste in essere dai carabinieri. Parte di quelle attività è posta in essere dai carabinieri in tutte le direzioni, in ogni modo, cioè posta in essere con lacrimogeni a altezza uomo, posta in essere con violenze gratuite sui manifestanti isolati, posta in essere con l'uso di strumenti non di ordinanza usati per provocare lesioni e lesioni gravi, posta in essere soprattutto per quel che mi riguarda attraverso questo comportamento in via Casaregis tenuto coi blindati. Poco dopo la prima carica, carabinieri si lanciano all'inseguimento delle persone su via Casaregis con blindati. Sono immagini che probabilmente già conoscete, ma che possiamo rivedere un momento. L'atto d'appello del PM ad un certo punto dice: non ci sono manovre, procede dritto il blindato, non ci sono manovre. Il PM non vede questi blindati che salgono su marciapiede a inseguire singole persone, evidentemente. Questa è più o meno la situazione, ci sono altre cariche di questo tipo, le avete viste, avrete occasione di vederle, le conoscete bene. In questa situazione si viene a trovare, perché vi sono gli elementi di prova portati dal pubblico ministero, perché ce lo racconta lui, degli innocenti, che testualmente descrive il movimento di questo blindato, il colpo inferto al cassonetto e il cassonetto che si lancia verso una persona che rimane fra il muro e il cassonetto e che lui pensa possa essere addirittura morta, poi per fortuna non è così, morti ancora non ci sono. E quindi lui vede questa situazione, lasciamolo per un momento qui e esaminiamo questa situazione. C'è un protocollo di utilizzo di questi blindati che voi avete in atti, che è firmato, se non erro, un manuale di utilizzo firmato da tale Donnini, che è un funzionario del Ministero, funzionario della Polizia Centrale, il quale specifica che i blindati non possono mai essere utilizzati a forte velocità fra la folla, che l'uso in manovre imprudenti è molto pericoloso perché può comportare lo sbandamento dei blindati, perché la capacità frenante del blindato è scarsa, perché se il blindato attinge una persona gli fa molto male. Questi sono dati essenziali, evidenti, anche piuttosto banali, ma che sono presenti ovviamente a chiunque guidi un blindato o a chiunque dia l'ordine di guidare un blindato in tale modo. Ciò nonostante, nonostante il divieto quindi posto da questo manuale, non si usa mai in questi termini un blindato, con queste modalità, qui vedete che i blindati sono usati in quel modo, sono usati come un'arma, perché quel che può succedere usando il blindato in quel modo è di uccidere una persona, di uccidere una persona. E qui vi voglio fare un esempio provocatorio. Voi avete sentito parlare, perché ve l'ha mostrata l'avvocato Tambuscio, della cosiddetta ambulanza, del furgone, e perché è erroneamente indicata come dato di fatto, erroneamente indicato nell'appello del procuratore generale, è un furgone adibito ad ambulanza che sta nel corteo delle tute bianche. Ora, questa ambulanza mi serve per due ragioni. La prima è che l'ambulanza viene distrutta dai carabinieri in un contesto in cui i carabinieri hanno messo in pericolo l'ordine pubblico. Anche qui tipo d'autore. Siccome un carabiniere non gli si contesta la devastazione e saccheggio, anche se il presupposto da cui parte il pubblico ministero è in un contesto di ordine pubblico messo in crisi, chiunque spacchi qualcosa compie una devastazione.
Scusi, avvocato, c'è un po' di chiasso fuori, può mica dire...
Qui i carabinieri che compiono materialmente, il capitano Bruno che li guida, che è lì, non vengono imputati, anche qui tipo d'autore, perché sono carabinieri, quindi spaccare un'ambulanza per i carabinieri va bene, questa è la prova, uno, del fatto che si sia seguita questa logica del tipo d'autore, due, che i carabinieri erano animati, loro sì, veramente da intenti che non mi viene altro che da definire criminosi, come fa la sentenza di primo grado. Ma l'ambulanza mi serve anche per un'altra ragione, perché vi voglio fare un esempio. Voi ne avete trovati probabilmente molti, perché è capitato anche a me, sia pure nella mia breve esperienza da avvocato, di processi in cui ci sono imputazioni per tentate lesioni, addirittura per tentate omicidi, spesso di persone appartenenti alle forze dell'ordine, perché qualcuno per esempio forza il posto di blocco con la macchina o con un mezzo. E allora io vi voglio dire, se quella ambulanza, e anziché stare ferma e aspettare la devastazione o il danneggiamento compiuto dai carabinieri, si fosse lanciata contro i carabinieri per difendersi, oggi noi non avremmo qui un autista imputato di tentato omicidio? Ve lo chiedo seriamente, secondo voi? Voi avete avuto grandi esperienze da questo punto di vista, non avete mai visto imputazioni di tentato omicidio per questa cosa? E allora questo cos'è? Questo blindato lanciato sul marciapiede a seguire una persona non è un tentato omicidio. Siamo buoni con l'imputato carabiniere, tentate lesioni. Per fortuna non ce l'ha fatta, forse qualche lesione l'ha procurata, ma lì è difficile capire se poi qualcuno si sia fatto refertare o se abbia denunciato o no. Non è un tentato omicidio, sì che lo è. Quantomeno in ipotesi accusatoria lo è. È un reato sicuramente. Questa è la situazione di fronte alla quale si trova degli innocenti. Degli innocenti che fa? A questo punto i blindati, lo abbiamo visto, indietreggiano, ritornano su via Tolemaide e poi continuano il loro movimento su Corso Buenos Aires. E degli innocenti li segue, su Corso Torino, mi sbaglio, Corso Torino. E degli innocenti li segue. Li segue senza toccare nulla, perché lo si vede soltanto camminare, non ha in mano nulla. Ad un certo punto questi blindati sembrano arrestarsi e volere in qualche modo tornare in atteggiamento aggressivo, e degli innocenti insieme ad altri raccoglie qualcosa a terra e lo lancia verso blindati che si stanno allontanando. Lo lancia, resiste contro un atto violento precedente compiuto dai carabinieri, dai blindati dei carabinieri, contro un atto criminoso compiuto dai blindati dei carabinieri, e resiste per affermare un proprio diritto. Questo difensore aveva insistito, forse un po' provocatoriamente, ma non troppo, in primo grado, per dire che non solo qui c'è la scriminante dell'articolo 4, vi arriverò, ma qui c'è una legittima difesa. C'è una legittima difesa non da interpretare come ha fatto scherzosamente il pubblico ministero in primo grado, non per dire che la legittima difesa semmai ce l'ha soltanto il manganellato nei confronti del manganellatore. Qui il problema è che c'è un diritto violato che deve essere ristabilito, ed è un diritto di rango costituzionale. Lo dice molto bene la sentenza del primo grado. Sono meglio due diritti di rango costituzionale: quello sancito dall'articolo 17, il diritto di riunione, e quello sancito dall'articolo 21, la manifestazione libera del pensiero, che si può esplicare anche in forme organizzate, anche in forme come queste manifestazioni. Quello è il diritto che è violato, non solo la integrità fisica, la vita delle persone, ma questo è il diritto violato, che degli innocenti e altri tentano di ristabilire, tentano giustamente di ristabilire. Perché vedete, il pubblico ministero, in primo grado, provocatoriamente, e lo ripete nel suo appello, dice: cosa dovevano fare i carabinieri? Lasciare la piazza ai manifestanti, la strada meglio ai manifestanti. Sì, sì, perché la strada non è dei carabinieri, la strada non è delle pubbliche autorità, la strada è dei cittadini. La strada è dei cittadini che vi manifestano legalmente, con una manifestazione preannunciata, in un percorso preannunciato, senza che sia accaduto nulla che possa considerare quella manifestazione pericolosa o che possa autorizzare lo scioglimento della manifestazione, perché per lo scioglimento della manifestazione ci sono regole qui palesemente non seguite. E quindi i cittadini hanno il diritto di stare in quella piazza e possono rivendicare quel diritto, perché se è possibile reagire alla, e qui vengo al dato normativo, se è possibile, è giurisprudenziale, se è possibile reagire alla, all'atto ingiustificato, arbitrario, illegittimo del pubblico ufficiale, e cito per esempio una delle ultime sentenze, due, una del 10-6-2008 della sesta sezione della Cassazione e la della quinta sezione invece 27-10-2006. Se è possibile reagire ad un'attività addirittura in urbana, qui si tratta di un poliziotto che per un'identificazione non dovuta, perché era già avvenuta, accompagna con il braccio l'imputato di resistenza dentro la caserma, non potendolo fare. Un atto ritenuto inurbano. Allora, se è possibile, giustificata la reazione nei confronti di un atto inurbano, che in realtà viola ben poco la personalità dell'imputato, lo accompagna stringendolo per il braccio, l'imputato si divincola colpendo il carabiniere. Questa è scriminata, dice la Cassazione. A maggior ragione, qui cosa siamo? Di fronte a una inurbanità o a qualcosa di molto più grave? Oltre ad essere una serie di atti illegittimi, li indica la sentenza, non ci torno sopra, qui siamo di fronte a comportamenti criminosi. A comportamenti criminosi e a comportamenti che violano direttamente, in modo ingiustificato, che tentano di conculcare in modo ingiustificato e direttamente principi costituzionali, diritti e garanzie costituzionali di questi cittadini, i quali giustamente le riaffermano. Le riaffermano con una misura assolutamente apprezzabile. Degli innocenti si limita a fare parte del gruppo di persone che ritorna su via Tolemaide dopo le cariche, dopo questi comportamenti arbitrari e delittuosi dei carabinieri, si limita a spingere, quindi senza toccarli, blindati dei carabinieri con la propria presenza, e a lanciare in un gesto d'ira quella calcestruzzo. In un gesto d'ira, dell'innocente lo riferisce molto dettagliatamente, anche con una certa partecipazione. Lui dice: a me è montata un'ira irrefrenabile nel momento in cui ho visto il blindato andare contro questa persona, nel momento in cui ho temuto per la vita di questa persona. Quando si è rialzata, io ero molto arrabbiato, ho seguito quei blindati, ho cercato ad un certo punto, la prima cosa che trovavo a terra, e l'ho lanciata. Questa è la resistenza. Questa è la resistenza di degli innocenti nei confronti dei blindati. Resistenza assolutamente giustificata, come dice in primo grado, come afferma la sentenza di primo grado. Poi degli innocenti che fa? Degli innocenti lì si ferma. Sfogata questa rabbia, riconquistata la strada per sé e per gli altri, si ferma. Si ferma perché è stato più volte colpito dai lacrimogeni, soffre d'asma, ci racconta, va a cercare un po' più avanti verso Brignole una fontana a cui lavarsi la faccia, rimane lì un po' di tempo nei pressi della fontana, torna indietro, ripercorre la strada, si infila sotto il ponte di Ponte di Terralba, ma è il passaggio, il sottopassaggio invece che è all'incrocio fra via Tolemaide e Corso Torino. Si infila lì sotto e va da tutt'altra parte verso qui sì, il ponte di Terralba, come poi vedremo ci raccontano dei testimoni introdotti dalla difesa. Tutta questa vicenda si iscrive in un lasso temporale di non più di 10 minuti, cioè fra la carica dei blindati e l'ultima immagine il lancio del sasso di degli innocenti. Passano 10 minuti, cioè passano pochissimi minuti, in realtà forse anche meno, semplicemente un'azione continuata, non interrotta, in cui dell'innocente segue il blindato e lancia la pietra e si ferma, resiste, allontana i carabinieri che hanno compiuto attività delittuose contro i manifestanti e esercita un proprio diritto. Questa attività è giustamente stata ritenuta scriminata dal giudice di primo grado e questa decisione deve, a mio parere, essere assolutamente confermata dalla sentenza della Corte d'Appello che seguirà. Il pubblico ministero, nel suo atto d'appello, lungamente, per pagine anche faticose da leggere, tenta di sovvertire questa impostazione del Tribunale. E come fa? Tenta di spezzettare le condotte dei carabinieri, fino ad arrivare a dire, lo dico in estrema sintesi, facendo torto ovviamente al pensiero ben più complesso del pubblico ministero, Contro il manganello può reagire soltanto chi lo ha preso in testa. La resistenza è soltanto quella di chi, scriminata, è soltanto quella di chi reagisce al colpo di manganello ricevuto sulla propria testa. Tutto il resto no. E tenta di spezzettare le condotte. Dice, qui bisognerebbe andare a identificare i singoli carabinieri, le singole condotte dei carabinieri, vedere il loro dolo, vedere la loro intenzione, perché il pubblico ministero tenta di far rivivere una giurisprudenza morta e sepolta, sepolta dalla Corte Costituzionale e dalle ultime decisioni che vi ho letto della Corte di Cassazione, che pensa di dover andare ad indagare l'atteggiamento interiore del pubblico ufficiale, perché solo un atteggiamento aggressivo e volutamente violento nei confronti della persona poi incriminata di resistenza giustificherebbe la reazione legittima. Così non è, la giurisprudenza ha superato questa impostazione e la dottrina l'ha sempre trovata spaventosamente inadeguata ai principi costituzionali, perché semplicemente sposteremmo nell'interno del ragionamento, del pensiero del pubblico ufficiale la portata così ampia e così rilevante di una scriminante che il legislatore ha pensato di dover introdurre immediatamente dopo la caduta del fascismo come primo baluardo di libertà e di rispetto dei cittadini da parte delle pubbliche amministrazioni, perché è chiaro che se io devo andare ad indagare quel che ha dentro il carabiniere o il poliziotto o chi che sia, impedisco al cittadino di sapere nel momento in cui agisce se può agire o no, e questo è contrario ad ogni principio, è il dato obiettivo che conta, e qui il giudice di primo grado lo dice molto bene, il dato obiettivo non lascia dubbi, quei carabinieri si sono comportati in modo illegittimo e si sono comportati in modo illegittimo consapevolmente, non possono non sapere quello che stanno facendo, ma anche se non lo sapessero non conta, conta il dato oggettivo, e il dato oggettivo non può essere spezzettato, perché come il pubblico ministero tenta, qui c'è proprio un'inversione logica e giuridica nel pubblico ministero, un difetto, un vizio, perché il pubblico ministero da una parte tenta di far massa rispetto agli imputati, cioè di considerare gli imputati in massa per estendere le responsabilità, e quindi se degli innocenti è vicino al gruppo nero, fa parte del gruppo nero e risponde di tutto quel che il gruppo nero ha fatto anche quando lui era a chilometri di distanza, e dall'altra parte invece spezzetta le condotte dei pubblici ufficiali per la prospettiva della legittimità della loro condotta e della resistenza scriminata, esattamente il contrario della prospettiva giusta, quella che è indicata dai principi. Cioè, nel processo che si sarebbe dovuto fare, che ormai non si farà più perché si è prescritta qualsiasi cosa potesse essere imputata ai carabinieri per i comportamenti di piazza di questo tipo, certo si sarebbe dovuto spezzettare le condotte, osservato caso per caso la condotta del singolo, indagato il suo elemento soggettivo. Io per primo avrei preteso rispetto rigoroso dei principi della responsabilità penale. Ma qui non parliamo della responsabilità dei carabinieri. Qui viene fuori il dato vero di questa accusa. Qui l'accusa si è impegnata nell'atto d'appello, ma anche prima, a fare l'avvocato della polizia. Un rischio che era già stato indicato e stigmatizzato non da un avvocato, ma da Livio Pepino, in un intervento su questione giustizia del 2001, Livio Pepino, guardando i fatti del G8, dice: attenzione colleghi pubblici ministeri, non rischiate di diventare un super poliziotto in questi processi o addirittura, cosa che è ben peggiore, l'avvocato della polizia. Qui siamo al pubblico ministero avvocato della polizia. Nel dettaglio difende i carabinieri dicendo non si sa se è questo o quell'altro che l'ha fatto e quindi non si possono trarre conclusioni, quando invece la prospettiva è contraria. Qui le garanzie vanno riconosciute agli imputati. Per i carabinieri bisogna capire cosa è successo. E qui ci troviamo di fronte ad una resistenza di massa, a un atto lesivo di massa. Perché i carabinieri si sono mossi in massa, con violenza, un gruppo organizzato, con mezzi violenti e con strumenti pericolosi come i blindati, nei confronti di un gruppo identificato di persone che evidentemente loro vivevano come nemici, e si sono mossi con atti che si possono definire soltanto di guerriglia nei confronti di queste persone, o di guerra forse, poi vedremo anche perché uso questi termini così forti, perché me li suggerisce il Capitano Bruno.
Scusi, ancora
un quarto d'ora. Finisco.
Cerchi di stringere, sì. Perché l'argomento mi fa già trattato.
Certo.
Bene,
I carabinieri si muovono in massa contro questo gruppo di persone, e il gruppo di persone si muove all'unisono, almeno in una sua parte, per ristabilire quel principio costituzionale che dicevo. Perché dico i carabinieri consideravano i manifestanti nemici e si muovono come con tattiche di guerra? Perché voi leggete attentamente le dichiarazioni del capitano Bruno al dibattimento. Lui parla di movimenti di truppe, di avanzamenti, di arretramenti, di attacco, di truppe o masse di persone che circondano, e quindi l'attacco frontale, l'arretramento, tattiche di guerra. D'altra parte Bruno, prima di venire al nostro processo e dopo il G8, era stato lungamente, meritoriamente ovviamente, a servizio in Iraq, e quindi in un vero fronte di guerra, e quella era la sua prospettiva. Quindi diciamo, questa è la situazione, e la condotta dell'innocente è completamente scriminata da questo punto di vista. Non solo, ma qui l'unica pecca della sentenza sta in quel profilo di condanna per il danneggiamento. Perché? Per due ragioni. La prima è che si condanna degli innocenti per il danneggiamento del manto stradale o delle cose trovate per strada, e non c'è un elemento di prova che attesti che degli innocenti abbia rotto qualcosa, spezzato qualcosa, di divelto il selciato, nulla. Degli innocenti raccoglie a terra un calcestruzzo che c'era, che non sappiamo se ci fosse stato prima, se fosse stato anche posto lì da qualcun altro che aveva spezzato qualcosa, che aveva rotto qualcosa, ma anche qui, se è già a terra, già rotto un pezzo di calcinaccio, magari già lanciato da qualcun altro, chissà preso dove, e non posso io concorrere con l'azione di danneggiamento che l'ha portato eventualmente lì, che non so dove, come, quando sia stata compiuta. O c'è la prova che io spacchi qualcosa, che danneggi qualcosa direttamente, oppure se poi raccolgo qualcosa che eventualmente, forse, non c'è la prova, ma forse può essere provento, può essere arrivato in quel luogo in seguito ad un danneggiamento, non posso certo io concorrere con danneggiamento precedente di un soggetto che neppure so chi sia. Né posso io essere condannato per un danneggiamento nei confronti di un blindato che ha, non so se riesco ad attingere perché non c'è un'immagine che dimostri che il blindato sia stato colpito, B, non so se quel calcinaccio su un mezzo blindato abbia provocato effettivamente un qualche danno concreto. Per il danneggiamento ci vuole il danno, ci vuole la prova del danno. Al limite quello è un getto pericoloso di cose, reato prescritto. Peraltro, lo dico subito qua, nella prospettiva della conferma eventuale, sia pure contraria a quel che io ho appena detto, della condanna per il danneggiamento degli innocenti nei termini del primo grado, quel reato è oggi prescritto. E vengo all'ultima imputazione, quella relativa al blindato rimasto in panne. Lì degli innocenti non ci si avvicina neppure, cioè ci passa davanti, non lo tocca, non fa nulla, non lo vede in fiamme perché va via prima. Vediamo, ci sono tre immagini molto significative, una serie successiva. Questo è degli innocenti che torna dalla fontana, si è appena lavato il viso e passa davanti al blindato. Immediatamente dopo lo troviamo in quest'altra posizione, no? È precedente. Lo troviamo in questa posizione, cioè si sta allontanando, e poi lo troviamo qua. In tutto questo periodo sono trascorsi forse al massimo il tempo, di un minuto. Perché l'ordine delle fotografie corrette è questo? Se torniamo alla prima e poi a quest'ultima ve lo mostro, perché come vedete qui il terzo finestrino, partendo da sinistra, ha soltanto subito un piccolo colpo in alto, mentre nell'ultima fotografia, se voi vedete laggiù l'ingrandimento, vedete che ora c'è un soggetto con una spranga che sta colpendo quel finestrino che l'ha già colpito, perché il finestrino è decisamente più danneggiato rispetto a prima. Quindi questa immagine è successiva rispetto alla prima. Quindi è vero quel che racconta degli innocenti, che lui è andato alla fontana più avanti su Brignole, è tornato indietro, è passato da lì e se n'è andato, prende il sottopassaggio e poi va verso il ponte di Terralba. Ulteriori prove, le immagini che seguono, che ci contestualizzano i tempi, perché qui siamo nel momento in cui quel blindato ancora non è ovviamente stato dato alle fiamme, non è stato assalito, e siamo in un tempo precedente alle 15:40. Sì, possiamo andare avanti. Qui vedete, queste immagini servono per dimostrare che immediatamente dopo quelle, e qui c'è l'orario, io non lo vedo da lontano, ma lo vedete voi impresso, queste immagini dimostrano che immediatamente dopo quel passaggio di degli innocenti, poi lì sono tornati indietro le forze dell'ordine e hanno risgombrato quella situazione e non c'era più nessun manifestante, non solo degli innocenti che se n'era già andato da tempo. Queste immagini degli innocenti, questa situazione degli innocenti non l'ha conosciuta, non l'ha vista, non ha partecipato in alcun modo a queste vicende perché è già dall'altra parte del sottopassaggio, è già diretto verso il ponte di Terralba. Questi sono i tempi, esattamente quelli indicati dalla sentenza, perché voi sapete la sentenza di primo grado ritiene scriminati i comportamenti di resistenza tenuti fino ad un certo momento, cioè finché i blindati non si sono effettivamente allontanati, e poi invece ha ritenuto non scriminati i comportamenti ascrivibili a una forma di resistenza successivi. Ora, nel capo di imputazione a degli innocenti viene ascritto anche il danneggiamento di quel blindato, è rimasto in panne. In realtà voi avete visto, non è così, degli innocenti fa un passaggio rapido e va via, e poi ora vi dirò gli ulteriori elementi che dimostrano che è andato via. Lo dice già la sentenza di primo grado, che lì ha ritenuto di assolvere degli innocenti per non aver commesso il fatto, e correttamente altresì la sentenza di primo grado, che trova conforto poi in una giurisprudenza successiva della Cassazione in materia di devastazione e saccheggio del 2009, che ora non troverò. Giustamente, dicevo, lì la sentenza di primo grado qualifica quel comportamento tenuto nei confronti di quel blindato non come devastazione ma come danneggiamento aggravato, perché in quel caso nel pomeriggio quell'ipotesi è un'ipotesi isolata, è l'unica ipotesi di un danneggiamento così rilevante, e questo dice anche oggi la Cassazione, 27 marzo 2009, imputato Mescia, sezione 6, un unico contesto, ancorché potenzialmente grave, configura danneggiamenti aggravati e non devastazione. Quindi correttamente non è una devastazione, e correttamente ha ritenuto il Tribunale di primo grado che degli innocenti non vi abbia, come avete visto, per nulla partecipato. Questo è confermato anche dalle dichiarazioni del teste Sarti, introdotto dalla difesa, il quale incontra degli innocenti sul ponte di Terralba e ricostruisce così, dice: noi siamo stati insieme circa 30-40 minuti sul ponte di Terralba, io mi sono recato alla sede di Legambiente, che è vicino a Piazza Limonda, arrivando là intorno alle 5, poco prima che sparassero a Carlo Giuliani, perché in quel momento ero appena entrato dall'entrata laterale posteriore della sede di Legambiente, perché Sarti è il segretario regionale di Legambiente. Sono stato con degli innocenti per circa 30-40 minuti prima sul ponte di Terralba a vedere quel che succedeva, e quindi sono partito circa un quarto d'ora prima dal ponte di Terralba per essere là in sede intorno alle 5, per cui è partito alle 16:45 dal ponte di Terralba e vi si era trattenuto circa mezz'ora, 45 minuti prima con degli innocenti. Quindi degli innocenti intorno alle 16:00 è al ponte di Terralba, si allontana da qui alle 16:20, alle 15:40 va via. Quando si sono allontanati i carabinieri, si allontana anche lui, ha riconquistato insieme agli altri il proprio diritto a manifestare, e poi, vista l'impossibilità di continuare una manifestazione serena come avrebbe desiderato, si allontana. Dicevamo poi del teste poli, teste d'accusa, teste della Digos, che dice di conoscere... Sì, concludo. che dice di conoscere il degli innocenti da tempo e lo ricorda sì come militante di sinistra, ma come soggetto che sempre ha collaborato a far funzionare le manifestazioni in modo sereno, non violento. Questo dice il teste poli, teste non certamente favorevole. Un'ultima annotazione, anche se si dovesse ritenere di confermare la sentenza sotto il profilo del danneggiamento, ancorché quel gesto, ancor prima che un danneggiamento, concetto pericoloso di cose, non è altro che l'esplicazione della resistenza, e quindi assorbito in questo reato, deve ritenersi, ma anche se si volesse confermare una condanna nei confronti degli innocenti in quel senso, bisognerebbe riconoscere allo stesso, e qui mi riporto ai motivi d'appello e alle indicazioni che gli ho fatto, le attenuanti di cui i numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 62, in particolare la prima, quella relativa al valore morale e sociale del comportamento tenuto, perché in questo caso, anche a prescindere dal tema delle manifestazioni, qui la sentenza di primo grado un po' sbaglia, cioè si interessa del tema delle manifestazioni, ma qui l'alto valore morale eventualmente della commissione, sia pure di un reato, sta nella riconquista del diritto a manifestare, nella riaffermazione di un principio costituzionale. Quindi concludo per la dichiaratoria di inammissibilità dell'appello del procuratore generale, del rigetto dell'appello della procura, la conferma della sentenza ad esclusione delle parti impugnate, per le quali chiedo l'assoluzione piena per degli innocenti, e in particolare perché il fatto non sussiste, perché il fatto non sussiste, sì, scusate, per il danneggiamento per cui c'è stata intervenuta condanna, o eventualmente perché gli stessi sono estinti per prescrizione, sia nell'impostazione già data dalla sentenza di primo grado, quanto in quella richiesta di derubricazione in getto pericoloso di cose. Grazie.
Grazie. Grazie. Per il verbale, il G aveva concluso?
Sì,
perché forse mi è sfuggito. Va bene, sì. Scusate, 5 minuti e ritorniamo subito. 5 minuti proprio, non di più. Signor Bartolini, questi qui...